Buonasera a tutti. Innanzitutto un cordiale ben tornato ad Antonio Prete, docente di letteratura comparata all'Università di Siena e uno dei più originali intellettuali italiani, noto per l'ampiezza dei suoi interessi e per la suggestione delle proposte interpretative. È stato traduttore di Baudelaire e di altri poeti francesi e tedeschi. Ai problemi del tradurre ha dedicato il volume all'ombra dell'altra lingua per una poetica della traduzione, presentata in questa sede l'11 marzo del 2011. Quasi sancire il nesso tra scrittura creativa e riflessione critica, ha pubblicato testi di poesia narrativa quali L'imperfezione della luna e 30 gradi all'ombra. Le ricerche, insieme di matrice letteraria e filosofica, hanno prodotto una trilogia di opere assai affascinanti, quali La nostalgia, il trattato della lontananza, presentato il 15 ottobre 2008, e Compassione, storia di un sentimento, presentato il 28 maggio 2014. Come studioso di Leopardi, è autore di numerosi libri che hanno consentito di guardare in modo del tutto inedito alla sua opera. A partire dal pensiero portante fino al demone dell'analogia, dalla fase della Manerie Studi Poetica del 1986, al dialogo su Leopardi ancora dell'86 insieme a Conservatore Natoli e Finitudine e Infinito su Leopardi del 98. Con noi Sandra Teroni, ha insegnato letteratura francese nell'Università di Pisa, Firenze e Cagliari. Ha appena pubblicato da Marsiglia il saggio Da una modernità tra Baudelaire e Sartre. Ha ideato e diretto la collana L'ascolto del testo, Il competitore, dedicata a letteratura e psicoanalisi. Ha curato la sola edizione integrale pubblicata in Francia del Congresso Internazionale degli Scrittori per la Difesa della Cultura, che si tenne a Parigi nel 1935. Traduce e collabora a giornali e riviste letterarie. Nel libro che offre oggi alla nostra riflessione, Antonio Prete scandisce in 10 capitoli tematici una mappatura del firmamento interiore dell'individuo assediato oggi dal clamore delle sterilità e dal miraggio affollato del virtuale. L'autore si muove sui confini tra il saggio e la narrazione. Al saggio appartiene l'argomentare, mentre il passo, la forma e lo stile appartengono alla narrazione. Ancora una volta tesse con sapienza, con leggerezza, con accuratezza, con un gesto amoroso, una lunga parte della sua conversazione con i testi, si confronta con una materia più profonda di ogni abisso, con i misteri dell'anima, in un viaggio nel quale chiama per compagni Agostino e Calvino, Montaigne e Joyce, Proust e tanti altri, e poi i compagni di sempre, quelli con i quali ha attraversato tutta la vita, Leopardi e Baudelaire. Il cielo nascosto è insieme un viatico alla ricognizione degli intenti dell'anima, letterari, scusate la voce, e un manuale di volo nell'altissima profondità della mente, che ha come tema di fondo il pensiero stellare, scusato dalla torre di osservazione interiore, come nel pensiero dominante lo parliamo, che l'autore, io sono d'accordissimo, definisce la più bella poesia d'amore della lingua italiana, dove il dire dell'amore è il dire della poesia stessa e il pensiero d'amore è essenza stessa dell'interiorità del suo respiro. Ma il libro ha anche un pensiero un sillabario iniziatico, perché ciascun capitolo si chiude con un esercizio spirituale di grammatica dell'interiorità. La formula fu ideata dallo stesso Prete per Leopardi. Questa grammatica dell'interiorità andrebbe fatta dialogare con altre opere dell'autore. Poi, se c'è tempo, mi riservo per fare qualche domanda, ma do subito la parola a Sandra Moroni.
Grazie, Anna. in tempi in cui tutto ci impone,
no, è vero,
in quel tempo in cui tutto si impone il primato dell'apparenza e della rappresentazione dell'essere vero, sì, ci sollecita alla presenza del qui ed ora, ci costringe alla velocità e alla prestazione, pretendendo di sostituire un sempre più precario senso del sé con adeguamento a un ventaglio di modelli. In questi tempi Antonio Prete si ritira nella sua casa di campagna e nel silenzio della riflessione, delle passeggiate solitarie, nelle reverie e nel corpo a corpo con la scrittura, per guidarci in uno straordinario percorso negli interni d'anima. In tempi in cui la lontananza è virtualmente annullata da un'iperconnessione, l'ignoto è lì per essere svelato come un pizza. Lo spazio sovrappopolato di eroi reali e immaginari, Antonio Prete ci propone di avventurarci nello spazio-tempo della vita interiore, alla scoperta di un altro cielo, nascosto se non rimosso. In tempi in cui l'appiattimento condito dal conflitto è diventato regola del discorso pubblico come di quello privato, Antonio Prete ci riporta alla dimensione, alla ricchezza e complessità di questa categoria. Dimensione interiore, dimensione storica, dimensione filosofica, dimensione della parola poetica, che non trova riscontro nel nostro vivere quotidiano, ma ha una qualche consonanza con il ritmo vivente del mondo. Il cielo nascosto rappresenta l'approdo, non necessariamente l'ultimo, di una riflessione e una ricerca protrattesi in un tempo lungo, alla quale ci siamo familiarizzati con i precedenti libri sulla nostalgia, la compassione, la lontananza. Due storie di un sentimento, le prime, e un trattato, la terza, a cavallo tra l'una e l'altra. Questo è un saggio, l'autore ci avverte nella premessa, evocando il padre di una grande tradizione, soprattutto francese, Montaigne. E il saggio ha una sua costruzione, è articolato in 10 stazioni, ogni volta con messa a fuoco del tema, excursus storico, analisi di testi letterari, inserti autobiografici e nucleazione di una grammatica della vita interiore. Ma coniuga questa costruzione con un divagare, nel senso dell'esplorazione di territori contigui o contrari. E non ha conclusioni, ma dispiega alla nostra mente e ai nostri affetti lo spazio enorme del dialogo tra pensiero filosofico e pensiero poetico, e lo spazio misterioso della nostra vita interiore, di ognuno di noi. Con una sfida al paradosso o un azzardo, come ci ha detto chiaramente Antonio fin dalle prime parole con cui si rivolge al lettore. Ecco, interiorità è parola che designa e non definisce, che indica e non precisa, come la parola amore o la parola infinito, parole senza confini, che tuttavia sollecitano l'esplorazione, mentre mostrano l'insondabile che le costituisce. Pongono domande, mentre rivelano l'insufficienza di ogni risposta. L'interiorità è imprendibile con il tempo che la abita, inesauribile come l'immaginazione che la alimenta. E tuttavia, la vita interiore, seppur appartiene alla sfera del non visibile, non è una notte buia in cui tutto si confonde, ha al contrario una sua grammatica, un corpo di norme e regole, che la struttura e che ci permette di decifrarla. Il saggio di Antonio Prete vuole essere un contributo alla messa a fuoco di questa grammatica, recita il sottotitolo, che ci propone, facendone emergere di volta in volta gli elementi di cui si nutre dallo scandaglio di temi e figure ricorrenti nella grande letteratura, dai poeti greci al Novecento. La parola temi non entra nel lessico di Antonio, lo usate io per semplificare e forse impropriamente. Lui parla di fantasmagorie dell'io, di figure che abitano l'interiorità. In un discorso sapiente ma discreto, alieno da ogni intento dimostrativo, che procede per esplorazioni e scavi, ed è aperto all'avventura dei lettori. Ci fa così sperimentare quello che è un assunto forte della sua ricerca, il legame tra conoscenza di sé e l'incontro con l'altro. Il lettore entra nell'universo di immagini, pensieri e di affetti che la scrittura contiene e dispiega. Da questa viene sollecitato verso un movimento interiore di risonanze interne e al tempo stesso verso spazi immensi, poiché la scrittura che lo sollecita è a sua volta nata dall'incontro con l'universo di immagini, pensieri, affetti della creazione letteraria e della riflessione filosofica nel corso del tempo. Si realizza insomma un circuito virtuoso di scambi e di possibili condivisioni. Anche questo in controtendenza rispetto alla fervatività del discorso assertivo, il quale esibisce il primato della voce che parla con una corazza che esclude o passivizza l'altro, in ogni caso non lo riconosce e non gli fa spazio. L'esplorazione di Antonio inizia a Delfi, di fronte al Tempio di Apollo e alla sua iscrizione «Conosci te stesso», che invita alla conoscenza di sé e alla conoscenza del proprio indice, ad andare oltre il visibile, oltre quel che è manifesto. Un'iscrizione che chiama subito in campo un tu, quello del visitatore e lettore, e la cui voce, scrive Antonio, era forse la stessa voce che presiedeva alla nascita del verso. Stessa tensione conoscitiva, stesso appello all'immaginazione, stesso appello al tu, all'accoglimento. L'esplorazione dell'interiorità viene così a intrecciarsi fin da subito con un'esplorazione della poesia, non solo dei testi poetici, particolarmente presenti come ricordava Anna, quelli di Leopardi, quello era qui Antonio ha dedicato una vita di studi appassionati e appassionati, ma l'esplorazione della natura stessa della poesia, il limite, il sentimento della lontananza, l'immaginazione, la regina di tutte le facoltà, diceva Baudelaire, l'assenza costitutiva della parola poetica che nasce sulla scomparsa dell'oggetto reale, anche qui cito la rosa assente da tutti i due, di un celebre verso di Malabè, ovviamente tutti e due già citati da Baudelaire. Ero molto contenta di aver trovato una cosa, ma Antonio non lascia scampo, copre tutti i territori. Si dispiega a partire da qui un ampio spettro di figure che delineano un percorso di esplorazione ma anche una topografia tratteggiata da movimenti di ritrazione in sé e di espansione verso l'esterno. Appartengono ai primi, alla ritrazione in sé, il raccoglimento, ovvero il ritorno alla propria dimora e all'ascolto delle voci e delle immagini che la popolano, di cui la stanza è a sua volta figura con le sue varianti della biblioteca, della stanza vuota, della stanza del poeta, della stanza del destino e, paradossalmente, anche del deserto. Ancora movimenti di ritrazione sono la cura di sé e l'arte di vivere che passa anche per la meditazione sulla morte, il soliloquio, parola silenziosa e libera che può esplorare, interrogare, richiamare a vita quel che è perduto e il cui Dio si moltiplica in tante voci e personaggi e si sdoppia nel tu a cui si rivolge e anima un dialogo interiore. Infine, l'autoritratto, quella pulsione a guardare se stessi con uno sguardo che è insieme il proprio e l'altro da sé, un'impresa destinata al fallimento, ma anche una sfida irresistibile, come testimoniano gli 80 autoritratti di Rembrandt e i 40 di Van Gogh, solo per citare i casi di conoscenza. Sono invece figure di apertura verso l'esterno l'amore, che è esperienza e conoscenza di sé attraverso l'altro, anche nella sua forma inquietante del perdersi, dello spossessamento di sé. Il cammino, inteso come passeggiata e riandanza, a grado del passo col passo del pensiero e al tempo stesso silenzio dei pensieri, che si fa ascolto e sguardo, cura di sé, come ci racconta Petrarca nella sua ascesa al Monte. L'evocazione dell'anteriorità, della nostalgia, del fuggitivo, di un altro tempo anteriore al tempo del ricordo, un tempo immemoriale, meno ingannevole forse di un altrove ideale. Ma, se questa volta, non è questo l'ordine del discorso che dà Antonio. Questo è un raggruppamento che ho fatto io. Antonio mescola diversamente le carte e in maniera inattesa. E disegna anche una parabola che va dalla conoscenza di sé alla figura di Narciso, innamorato del proprio riflesso e impossibilitato a conoscere la propria interiorità. Si profila così anche un percorso storico, dalla civiltà dell'antica Grecia alla patologia della società odierna. Antonio, tuttavia, preferisce un commiato positivo, non ci lascia su queste triste immagini. Si commiata dal lettore ipotizzando la possibilità del passaggio dal Narciso al tu, di nuovo e ancora l'incontro e l'ospitalità. La lontananza, la solitudine, la quiete, l'elevazione, l'ascolto e quella forma di ascolto silenzioso che è la lettura, l'attenzione sorella della concentrazione, della meditazione e dell'attesa, l'esame e il segreto e la tristezza, il ricordo e il sogno, il silenzio, la riflessione e lo stupore. Questa grammatica dell'interiorità, mentre ci aiuta a orientarci, illumina il cielo nascosto, quel cielo abitato da pensieri e sentimenti, suggerendo e interrogando le cosmografie interiori e le loro corrispondenze con la geografia celeste, entrambe protese sull'infinito, a partire da quel luogo privilegiato della loro espressione che è la poesia. Perché Antonio Prete è qualcuno che abita la poesia, che con i suoi libri, le sue traduzioni, i suoi interventi, le sue lezioni, ci ha fatto sentire l'intensità di questo rapporto e che con il suo ultimo saggio risale alle origini di questo legame indissolubile, a un'infanzia, un'adolescenza, una propria personale vita interiore. Si conoscevano e cercavano la poesia, in prossimità e in lontananza, nell'identità e nell'alterità, nella dimensione e nell'assenza, nella pienezza e nel fuggitivo, nell'essere e nell'essere oltre e altro. Una vita interiore che passa attraverso i personaggi che la abitano, i suoi fantasmi, le sue figure, passando dall'uno all'altro, facendoli dialogare e dialogando con loro, ma che si esprime anche in intense rievocazioni. E vorrei qui leggere un passo con il mio. La lettura è un ascolto silenzioso. Per me l'inizio è una stanza, un grande tavolo in una stanza, e sotto il tavolo un piano che univa i suoi quattro piedi. Il mobile depò, costruito da mio padre artigiano e maestro urbanista, permetteva a un bambino di rifugiarvisi non visto e sottrarsi così, nei lunghi pomeriggi, ai vari richiami anche della strada e degli amici. Il primo libro aveva per titolo Il piccolo Lolito. era in traduzione italiana, lo avrei saputo molto tempo dopo, un adattamento per bambini del Robinson Crusoe, autore un canonico tedesco di primo ottocento, Cristo von Schwerin. Sarebbe seguito subito un classico della letteratura d'infanzia, Il piccolo Lord di Francis Barrie. Non posso separare quelle figure di personaggi bambini dalla penombra del mio provvisorio nascondibile, né dal suono dei passi di mia madre che lasciava la cucina e le stoviglie e il camino per andare verso l'armadio situato nella stanza da letto, passando dinanzi al mio sotto tavolo rifugio. E risento, quando ci penso, le voci che salivano dalla strada, il grido di qualcuno che sul capo incitava il cavallo, lo sferragliare delle biciclette, le parole cantate dai ragazzi che nella bottega sottostante la nostra sala parcallavano assi o inchiodavano sedie, mitigando il rumore con le loro canzoni. All'alba se ne parte il marinaio, intonava qualcuno, oppure sola me ne va per la città. Sopra questi suoni, più forte di essi, la lettura apriva il suono di altri mondi. I suoni esterni non distraevano, ma entravano tra le righe della scrittura e erano parte di essa. Scrittura singolare quella di Antonio Freddi, dal timbro e dal lessico inconfondibili. Ci viene incontro con ferma delicatezza, ci porta a spasso nel tempo e nello spazio, tra figure familiari e lontane reminiscenze scolastiche, ci trascina in vorticosi smarrimenti tra un sapere enciclopedico, ci fa addentrare nei meandri del testo letterario e della meditazione filosofica, ci appieta con le parole della grande poesia. Cito: mettersi in ascolto di sé e del testo. Lungo gli anni mi è poi apparso un compito unico, inseparabile. Il passaggio alla scrittura poteva avvenire solo da questa congiunzione. In questa affermazione collocata al centro del libro sta il segreto della scrittura di Antonio Pietri, che sempre ci avvince, ci spalanca porte e orizzonti e al tempo stesso fa risuonare affetti ed emozioni dentro di noi, sollecita il pensiero e talvolta la scrittura. Nel mio caso, le parole e il loro timbro con cui ho cercato di presentarcelo. E qui mi fermo perché è con la voce di Antonio, con le sue parole, che vogliamo addentrarci nelle corrispondenze tra vita interiore e poesia e tra geografia dell'anima e geografia del cosmo. Grazie Antonio.
Sì, e grazie di queste letture. Grazie a Anna Benedetti per l'invito, sono molto contento di essere qui, di tornare in questo bellissimo luogo, tra questi libri e queste immagini che testimoniano di una storia che continua, che si rinnova, e grazie a Anna Benedetti per questo, per quello che diceva prima, per come ha promosso la lettura già di questo libro, e che poi sono, diciamo, dei frammenti di pensieri della sua lettura, perché quando si legge un libro ci si accorge subito da quello che uno dice del libro fino a che punto il libro è diventato momento appunto interiore. E qui sentivo subito che c'era un'esperienza di lettura e di dialogo che si manifestava ad apertura di questo nostro incontro, e quindi la ringrazio per questo, e grazie a Sandra per quello che ha detto, per come ha letto il libro, anche lei per come ha dato del libro delle immagini che sono molto prossime al tempo della scrittura, cioè questo, quello che lei ha detto nel libro è un po' il cammino che mi è accaduto di fare scrivendo il libro. Dunque, questo libro sì, è un cammino, è una storia di un intrattenimento lungo con dei fantasmi, anche delle fantasmagorie interiori, ma anche dei fantasmi che tornavano da lontano, fin dall'infanzia. E dunque mi ha colpito molti passaggi di quello che tu dicevi, e in particolare questo suddividere il tempo della relazione con l'esterno dal tempo della relazione con l'interno, cioè il momento in cui il tempo-spazio interiore cerca nel proprio abitare un dialogo che non può essere che monologo, e il momento in cui invece cerca all'esterno questo dialogo, e questo dialogo però è qualcosa che rafforza la conoscenza di sé. Così è il tema del cammino, così quello anche dell'amore, della riflessione sull'amore come conoscenza di sé. Ecco, cosa posso dire? Possiamo poi aprire la conversazione fra noi, siamo qui attorno a un libro, io non voglio raccontare, anche perché è difficile per chi ha scritto un libro raccontare i vari passaggi, come se la scrittura bruciasse il tempo impiegato, no? La scrittura cancella in qualche modo tutto quel tempo impiegato nell'atto dello scrivere, che è tempo bellissimo, perché io amo più il tempo della scrittura che il tempo del già scritto, perché il tempo della scrittura è un tempo in cui uno cerca, si interroga, scopre delle cose, sta con se stesso, e poi per me è stata questa una bella esperienza, perché si sta sempre con se stessi quando si scrive, ma scrivere su se stesso si raddoppiava questo atto di solitudine animata, popolata di immagini, di fantasmi e soprattutto di autori, di testi che mi venivano incontro o che ritrovavo, li andavo a riprendere, a rileggere e così via. Ecco, cosa potrei dire? Solo un po' l'idea per la quale sono arrivato a questo atto dello scrivere un libro che mi ha impegnato per 3 anni, è proprio l'atto della scrittura per 3 anni. In realtà era qualcosa che, come Sandra ha notato, era già dentro il cammino precedente, il trattato della lontananza, compassione, nostalgia, cioè la domanda, rispondere in qualche modo alla domanda: è possibile tracciare una storia del sentire? Perché il sentire è il respiro della lingua. No, Leopardi diceva della poesia, no? Lingua del patire e del sentire. Allora, ma questo sentire che rende gli uomini tutti simili tra di loro, questo sentire a cui noi diamo il nome di sentimenti, no? Insieme di sentimenti, questo sentire è leggibile, è codificabile, è possibile fare una storia del sentimento, di un sentimento? E questa è la domanda che mi facevo già quando lavoravo sulla nostalgia, perché non c'è niente di più individuale, di più singolare, di più soggettivo del sentimento. Appartiene alla propria, al proprio bios in qualche modo, no? È un bios che cerca la lingua. E quindi fare una storia di un sentimento significa cadere nell'astrazione, nella generalizzazione, e tradire questa singolarità vivente che è il sentimento per ciascuno di noi. E tuttavia, anche se sarebbe un azzardo fare una storia di un sentimento, è tuttavia possibile individuare delle figure che ci dicono qualcosa di un sentimento. Queste figure sono individuate, raccontate, descritte dalla letteratura. La letteratura è il grande teatro, la letteratura, il teatro, il cinema, le arti, sono la grande scena in cui i sentimenti prendono figura, prendono forma, si caratterizzano, prendono volti, prendono parola e si mostrano. Allora è possibile accostarsi a una storia approssimativa, naturalmente, e tuttavia una storia del sentimento attraverso la letteratura, attraverso l'arte. E questa è la funzione principale della letteratura, quella di rappresentare ciò che non è rappresentabile, di dire quella singolarità che in quanto tale sfugge ogni rappresentazione, proprio perché è singolare. La letteratura in questo senso sfida anche la filosofia, no? Che spesso si chiude nell'astrazione e pensa che attraverso l'astrazione si possa fondare la conoscenza di sé e del mondo. E la letteratura viene in soccorso, diciamo, in qualche modo, della filosofia, laddove la filosofia rischia di perdersi, no? Nella ricerca del fondamento. Un fondamento che poi non c'è, ci dice la filosofia, no? Spesso. Quindi la letteratura mostra invece il vivente nel suo caratterizzarsi, nel suo divenire, nel suo mostrarsi. E dunque questi grandi temi, che sono anche temi della filosofia, pensiamo al tempo, la letteratura ce lo mostra, no? In una maniera visiva, e ce lo mostra attraverso l'incarnazione del tempo nell'agire dei personaggi, nella lingua, eccetera. No? Pensiamo a Proust, no? Non c'è il saggio filosofico sul tempo che sia più profondo della ricerca di Proust. No? E dunque, allora, lavorare, riflettere sui sentimenti significava tutto e passare attraverso la letteratura, attraverso le arti. E però, qual è il tempo e lo spazio del sentimento? Il tempo stato del sentire è quella che noi chiamiamo interiorità, cioè naturalmente l'interiorità è declinata sotto altri nomi dai vari saperi, no? La filosofia parla dell'interiorità parlando del soggetto, il soggetto è fondamento, il soggetto come in relazione con l'essere, in relazione con il conoscere, con il sapere, no? E il soggetto in relazione con il pensare, che si identifica con il pensare, e così via. La filosofia ha dispiegato no? Tutte le sue arti conoscitive proprio attorno al soggetto. Ma in qualche modo il soggetto della filosofia non è al fine di interiorità, perché la letteratura dice subito che l'interiorità è un tempo e spazio senza confini, e quindi non si tratta di chiedersi dov'è il fondamento dell'interiorità e dove finisce, dove comincia, dove finisce l'interiorità. L'interiorità appare, si manifesta, ma si manifesta come l'amore, come l'infinito, senza che noi lo possiamo conoscere fino in fondo o rappresentare fino in fondo. E dunque allora riflettere su questo tempo-spazio della interiorità significava dover percorrere alcuni passaggi che la letteratura e gli arti ci rappresentano, alcuni luoghi precisi tra i tanti possibili. Quindi quello che prima Sandra Droni ricordava, richiamava, no? Queste figure sono alcune delle tante figure possibili dell'interiorità. Però soffermarci su alcune di queste figure significa in qualche modo entrare nel tempo-spazio dell'interiorità. Dicevo che la filosofia, ma anche la psicanalisi, si mostra come il sapere fondato sulla conoscenza della psiche, psicoanalisi, no? Ma la psicanalisi, da Freud in poi, ci ha mostrato i luoghi impervi, profondi, inaccessibili della psiche, e ha tentato di fare della psiche è una topica, cioè una struttura onde poterla conoscere, e ha cercato di portare questa topica verso il linguaggio. Soltanto se la psiche va verso la lingua, l'analista può entrare in rapporto, no? E quindi la cura passa attraverso la lingua. Diciamo è un passaggio particolare quello della psicanalisi, importantissimo, ma diverso da quello della letteratura e delle arti. Così le religioni, tutte le religioni, hanno avuto e hanno per orizzonte e per campo di interrogazione quella che chiamiamo interiorità. E pensiamo al cristianesimo come ha dato dell'interiorità, no, una rappresentazione legata alla trascendenza, a grandi temi come la colpa, come il peccato, come la salvezza. Tuttavia le religioni hanno un rapporto con quella che possiamo chiamare interiorità connesso alla trascendenza, connesso a qualcosa che è oltre il visibile, oltre questo tempo-spazio del sentire. Mentre la letteratura e gli arti si fermano, non pretendono di offrire una salvezza o un altro mondo. L'altro mondo lo offrono, ma è un mondo che appartiene al tempo della scrittura, al tempo della lettura. Ecco, allora si trattava così di muoversi conoscendo che questo è un campo frequentato da tanti saperi, di muoversi per un occhio alla letteratura e alle arti. E alle letterature e arti ci suggeriscono tanti passaggi, e quindi questi sono stati passaggi di Elia, a partire da conoscere stesso, la iscrizione sul tempio di Delfi, del tempio dedicato ad Apollo, e quindi il luogo anche dell'oracolo, no, delle pizie, della pizia, e il luogo anche della poesia, perché nel tempio di Apollo c'era Pindaro che leggeva, che era rimasta la sedia che ricordava di ferro, che ricordava le letture di Pindaro, e c'era la statua dedicata ad Omero, raccontano i visitatori del tempio di Apollo prima che fosse distrutto da un terremoto. Dunque questo oracolo e questa iscrizione ha anche a che fare con la poesia. Ecco, e poi via via, se si legge la interpretazione della iscrizione sul tempio di Delfi, via via come viene data, si capisce che è dominante la lettura del conosci te stesso come conosci il tuo limite, conosci il limite. E conosci il limite vuol dire lo si può fare soltanto guardando dentro di sé. Socrate dice nella Apologia e anche nell'Alcibiade, Platone fa dire a Socrate che soltanto guardando dentro di sé si può cogliere la sorgente della virtù e si può apprendere quella paideia, quell'educazione è anche alla guida della città. Cioè, però per noi oggi sarebbe un paradosso, cioè si impara a guidare la città conoscendo se stessi, cioè la politica nascerebbe dalla conoscenza di sé, dall'indagine su di sé, dall'esplorazione di sé, dalla vita interiore. No? Questo oggi ci sembra un paradosso, eppure Socrate legge così nella Cibiade il conosce te stesso, e così via. Possiamo continuare e magari conversando possiamo fermarci a qualcuna di queste figure. Ci sono persone che hanno letto il libro, Laura Valide ha anche scritto sul libro, quindi possiamo poi a un certo punto convocarla e adesso mi fermerei, poi possiamo così aprire la conversazione.
Grazie. Adesso per fare una domanda. Lei, che tra tantissime che ha frequentato, in particolare ha scelto due compagni di viaggio, Leopardi e Baudelaire. Sono due poeti che hanno interrogato molto la propria personalità. Leopardi aveva un padre dove appuntava i suoi pensieri, le cose, le persone, sulle lingue, poi finite sotto la voce, in memoria della mia vita, immaginazione. Si può, chiedo io, insegnare oggi il linguaggio delle passioni e delle emozioni? E come? Bisogna trasmettere ai giovani una consuetudine, quella di ascoltarsi, di riuscire a leggersi e interpretare il proprio sentire. Il pericolo maggiore per me oggi è quello della distrazione da sé, per il rumore, un'invasione eccessiva delle immagini e dei modelli pervasivi. Soprattutto i ragazzi, ma anche gli adulti, si possono trovare in una sorta di dipendenza dalle esteriorità, da fatti esterni, e quindi dall'incapacità di stare con se stessi, di sapersi interrogare e capire. Dagli antichi greci parte tutto, conosce te stesso, come nel senso cielo, è scritto sul tempo di Delfi, è il primo invito della sapienza antica.
Sì, grazie a questa domanda. Sì, in effetti è proprio l'esteriorità che ci invita, l'esteriorità dominante, l'esteriorità dilagante, che ci invita a un tempo più proprio, a un tempo in cui possiamo costruire dentro di noi una condizione di ascolto di noi stessi, ma anche di ascolto di quello che viene da fuori. Perché l'ascolto, questa parola, non è un fatto semplicemente esteriore. C'è l'orecchio esteriore, ma c'è anche l'orecchio interiore. Tutti i sensi sono all'interno di noi. C'è Sant'Agostino nelle Confessioni, che è un libro che ritorna spesso, perché le confessioni sono all'origine, diciamo, della interiorità, della idea di interiorità proprio, come fondata per il Medioevo e per la modernità. E Agostino, Montaigne sono passaggi fondamentali per questa interiorità. Bene, Agostino dice che tutti i sensi esteriori sono dentro di noi, quindi abbiamo un occhio interiore, un orecchio interiore, un tatto interiore, e tant'è che nelle pagine molto belle dedicate alla memoria, il decimo libro delle Confessioni, che ha detto le Confessioni, ricorderà benissimo queste pagine, Agostino dice che io posso dire canto quanto volo, posso cantare quanto voglio, senza sine vulture, senza usare la gola, no? Senza la voce, senza la gola posso cantare quanto voglio. E dice posso distinguere il profumo del giglio dal profumo della violetta, senza vedere il giglio della violetta. Sono due esempi meravigliosi per dirci che ci sono i sensi interiori, no? Poi dopo Dante, Petrarca useranno queste immagini di Agostino, no? Gli occhi della mente, inchini, eccetera, torneranno questi sensi interiori nella nostra letteratura. E allora l'ascolto è, per tornare alla domanda, l'ascolto è qualcosa di complesso, non è solo l'ascolto di un suono che viene dall'esterno, è l'ascolto di un suono comparato con la nostra interiorità, ma anche l'ascolto di quel suono, di quella voce, dopo che l'abbiamo sentita. E c'era uno scrittore, poeta che abbiamo conosciuto, anche Sandra l'ha conosciuto, ed è Mojaves, e che ho prodotto e l'ho anche presentato una prima volta qui a Firenze alla Centro Culturale Francese. Ed è Mojaves, in un libro, tra l'altro intitolato Libro del Dialogo, dice che c'è un avant-dialogue e un après-dialogue, cioè un avant-dialogo e un dopo-dialogo. E quello che è importante è il dopo-dialogo, cioè è quel dialogo che resiste dentro di noi e che si presenta a noi elaborato, no? Viene in qualche modo incorporato dentro di noi e ci appartiene ormai. Mentre il dialogo visivo, uditivo, esterno, può anche essere consumato, può avvenire in un secondo o in 10 ore, ma non ha rilevanza in sé. Quel che conta è quello che resta dentro di noi, è il dialogo che comincia a muoversi dentro di noi. Quindi l'ascolto è l'ascolto che noi riusciamo a ricondurre all'interno di noi, quindi che ha a che fare con l'immaginazione, ha a che fare con la memoria, ha a che fare con il sentire. Oggi, purtroppo, si tende a chiedere un ascolto che abbia la durata del tempo dell'ascolto, cioè un ascolto che sia messo in condizione di ricevere i suoni o i rumori e non scegliere tra quei suoni e quei rumori, anche perché a volte sono assordanti, non scegliere tra quei suoni e quei rumori, è qualcosa da conservare dentro di sé e da elaborare, da preservare e custodire. E quindi c'è il richiamo dell'immediato, no? La stessa cosa accade con il visivo, perché il trattato della lontananza aveva questo argomento, come cercavo di mettere in campo questo argomento, che era un po' l'origine anche del libro, la ragione aveva spinto a lavorare su quel libro, e cioè oggi la lontananza è presentata dalle tecniche della comunicazione. Tutte le tecniche del tempo sono telematiche. Tele, l'avverbio greco tele, vuol dire lontano. La televisione è la tecnica del lontano, il telefono è la tecnica del lontano, l'ascolto del lontano. Cioè la telematica è l'insieme delle tecniche che raccolgono il lontano e lo presentano. E ce lo portano sul display, ce lo portano sul monitor, ce lo portano, lo rendono domestico, fruibile, transitabile, eccetera. Ora, la letteratura e le arti hanno sempre avuto a che fare con lontano e continuano ad avere a che fare con lontano, con la lontananza, però hanno un'altra disposizione, fanno attraversare quel lontano, lo spessore di quella lontananza, fanno intrattenere con quel lontano perché preservano il tempo dell'ascolto, della osservazione, dell'immaginazione. Mentre queste tecniche possono anche farlo, però per la loro natura e per la loro rapidità e per il loro congegno e per il fatto che insinuano certe abitudini, rischiano di dare l'illusione di aver vissuto la lontananza e di aver attraversato lontananza, e comunque quell'esperienza del lontano finisce in quel momento, mentre la lontananza che si dischiude in una poesia è una lontananza sulla quale posso tornare, che mi dà la possibilità di intrattenermi con quel lontano, di aggiungere qualcosa, di portare quel lontano nel tempo-spazio dell'interiorità e quindi di fare di quel lontano qualcosa che mi appartiene. Ecco, così per tutti i sensi, no? Non solo il visivo, anche l'uditivo. Per tornare alla sua domanda, oggi siamo in un mondo di rumore. Mi ha colpito quando ho presentato per la prima volta questo libro, era uscito il giorno prima alla festa di Mantova, e nella conversazione eravamo all'aperto, cioè col pubblico solito affollato che c'è al festa di Mantova, ha fatto diverse domande. Un signore ha chiesto che cosa possiamo fare oggi di politicamente, diceva, di politicamente serio, di politicamente importante, per cercare di appropriarci del senso che ci viene sottratto continuamente nelle città, nelle strade, nelle case, eccetera. E c'è una via politica per riconquistare un po' di silenzio? Ho fatto questa domanda molto bella, però chiedendomi una risposta che non potevo dare, perché è una risposta che bisogna dare in tanti, e in tante forme, e in tanti modi.
Io vi ringrazio perché partecipo molto volentieri a questo bel incontro. E però, insomma, loro sono bravissimi, quindi Antonio è un piacere ascoltarlo, e quindi non dirò tutto quello che ho scritto, in un saggio che è uscito da poco, tanto più che mi sembra appunto che hanno detto ampiamente, introdotto ampiamente il discorso, e quindi ho pensato di dire che cosa mi ha colpito subito, cosa mi è piaciuto. Intanto il titolo, perché il cielo nascosto è bellissimo, è già un quadro. L'idea di un cielo nascosto dentro di noi che corrisponde al cielo esteriore, al cielo interiore, l'immagine mi è sembrata bellissima, molto più bella, ma più bella degli altri titoli, il trattato della lontananza, insomma, tutto che questo aveva proprio un appeal molto forte. E poi, ecco, la seconda cosa che mi ha attratto è che fin da subito il libro parla di cura di sé. E queste poi sono anche cose personali, ma come si fa a prendere cura di sé? Mi interessa molto, mi è interessato molto. Che cosa voleva dire? Cosa vuol dire? Qual è la cura di sé? Che poi può essere anche esteriore, nel senso del corpo, ma ecco, la cura di sé uno si assume di diventare migliore, così come uno cerca di truccarsi, tagliarsi i capelli, ecco, la cura interiore comincia dalla conoscenza, e lì è l'inizio del libro, e sopra di tutte le cose che abbiamo detto, ma io poi non ho mai capito bene cosa voleva dire questo famoso conosci te stesso di Socrate. Ma quindi veramente in questo libro io cercavo qualcosa, e qualche cosa frammentariamente a pezzi e bocconi, però ho trovato e mi è interessato molto. E la cura di sé fa pensare a Foucault, c'è un suo titolo che, e Foucault dice stare presso di sé, no, dentro di sé. Invece Pascal dice stare presso di sé. Non so che cosa dire di più, forse potrei fare una domanda magari a Antonio, ma già questo mi ha interessato. Voglio dire, mi riguarda, ecco, io devo dire che amo e leggo solo i libri che mi riguardano, in questo senso, perché purtroppo a volte uno dice sì, è bellissimo, ma io non c'entro. Io nel senso anche un po' della mia interiorità, quello che sto cercando, o perché si cercano delle cose quando si legge. E un'altra cosa che mi è piaciuta molto è che Leopardi ha, come Antonio ci ha insegnato, lo Zibaldone aveva preparato una serie di percorsi attraverso lo Zibaldone con dei titoli, e uno di questi è proprio l'interiorità. Quindi, perché Leopardi si è interrogato moltissimo su questo, oltre al suo studio eruditissimo dell'antichità, dal greco alla filosofia e alla linguistica, tutto questo era una ricerca di sé. Io ho sempre avuto questo, per questo che amiamo Leopardi. E in particolare cita Antonio un libro che Leopardi tradusse dal greco, il manuale di Epitteto. Epitteto, filosofo stoico, aveva scritto un manuale per cavarsela nella vita. Un manuale, già è interessante il titolo. E Leopardi traduce questo manuale, che secondo i criteri storici insegna a salvaguardare la propria interiorità, anche nei confronti di chi ti fa del male, insomma, o delle aggressioni nel mondo esterno. E dice Epiteto, chi ti fa del male, semplifico molto, ma insomma, il male è una cosa che riguarda lui, non te. È lui che la fa e che la produce, e quindi gliela rimandi, non sei convolto, non esci da te stesso umiliato, offeso e battuto dal male che ti fa qualcun altro, perché quel male riguarda chi lo fa. A me questa mi ha sembrato una cosa molto interessante, che anche Leopardi sottolinea in un breve prefazione alla sua traduzione al manuale di Epiteto, in cui dice: ho tratto questo libro e ne ho tratto così grande giovamento, cioè ho letto questo libro in greco e ne ho tratto così grande giovamento che ho voluto tradurlo per offrire ai miei lettori dei mezzi, delle armi per potersi appunto far forza, ecco, rafforzare. Insomma, ecco, queste sono le cose. Poi ancora altri, cioè, Nabokov, una cosa che Nabokov dice, che parla sempre della magia della letteratura, della magia della scrittura. E lo racconta come appunto lo scrittore con un mago che fa sorgere, ecco. Però qui c'è un'osservazione, che la magia della scrittura è di vincere l'irrevocabile, cioè di poter fare risorgere attraverso la memoria e la scrittura qualcosa che non c'è più, qualcuno che non c'è più, qualcosa che è finito. Questa è la magia della scrittura, che fa un miracolo, insomma, ecco. Questo è un frammento, ma è per dire che questo è un libro di frammenti che nei quali alcuni ti toccano, alcuni meno, alcuni sono meno, ma insomma, in cui uno si riesce a trovare alcune risposte o alcuni stimoli all'immaginazione per andare avanti. Ecco, io ho detto qualche mia impressione.
Posso si prendere lo spunto da quello che diceva Laura sulla cura di sé? Sì, la cura di sé è proprio, diciamo, il filo che dagli antichi arriva fino ai moderni, fino a Foucault, che ha tenuto dei corsi al Collège de France proprio sulla cura di sé, poi ha raccolto anche in un libro una parte di questi corsi. E dunque, la cura di sé è oggi è tante cose, insomma. Allora questa grammatica dell'interiorità, come Sandra prima cercava di mostrare, no? Di nucleare, questa grammatica dell'interiorità che sta alla fine di un capitolo, queste voci, no? Di una possibile grammatica nel senso più che normativo, nel senso classico, no? Della lingua, della struttura della lingua. Questa grammatica dell'interiorità è una sorta di eserciziario, per così dire, della cura di sé, cioè dei modi, delle forme attraverso cui possiamo prendere oggi, riportare oggi quella cura di sé che gli antichi avevano delineato, dagli stoici fino ad Epitteto, poi Marco Aurelio, hanno Seneca, hanno parlato molto della cura di sé. Poi torna la cura di sé sotto in tante forme dell'umanesimo, troviamo tanti modi in cui si presenta questa cura di sé. Appunto pensiamo alla stanza, no? Dove accogliersi, alla biblioteca di Montaigne, che ha sulle travi le iscrizioni, le frasi, le sentenze degli antichi e dei classici, che lo devono richiamare sempre a una cura di sé, a uno sguardo su di sé. E pensiamo a Machiavelli che racconta, no, nella lettera al Vettore racconta questo suo ritirarsi, no, nella stanza, e per poter mettersi in abito i pugnali per leggere poi gli antichi, no, i classici, no? Entrare in questo dialogo che è nutrirsi di questo cibo che solo è mio, no? dice Machiavelli, questo momento del raccoglimento della stanza che non esclude lo sguardo al di fuori. Un grande studioso di Montaigne, Stravinsky, ci ricorda che la biblioteca di Montaigne aveva una finestra, cioè Montaigne, guardando attraverso i classici dentro di sé, guardava anche al di fuori, e quindi la cura di sé è una relazione con se stesso che non deve mai dimenticare l'altro, il mondo, il rapporto, non perdersi, no, in quello sguardo, ma trovare un equilibrio tra lo sguardo al di fuori e lo sguardo dentro di sé. E la cura di sé gli antichi l'avevano anche in qualche modo trasformata in tante pratiche, no? Pratiche che erano legate, ce lo ricorda Foucault, ce lo ricorda anche un altro studioso della cura di sé degli antichi, che è Pierre Hadot, ci ricordano che gli antichi avevano come dei paragoni per la cura di sé. Cioè, il primo paragone era il corpo, cioè il corpo, la medicina del corpo, la yatriche, no? Che già in Platone c'era, questa cura del corpo veniva applicata alla cura dell'interiorità. Cioè, quindi quella che si chiamava terapia veniva, quindi l'idea di guarigione, l'idea di malattia, l'idea di cammino verso la guarigione, di tempo per la guarigione, cioè le tecniche anche mediche in qualche modo venivano, trovavano lì un'analogia per poter poi spostare tutto nell'interiorità. L'altro paragone era con l'atletica, l'esercizio dell'atleta, e quindi l'esercizio interiore. Da qui poi, quando si tornerà a una cura di sé, che nel Cinquecento, per esempio, diventerà un fatto importante in campo religioso cristiano, gli esercizi saranno chiamati esercizi spirituali. Sant'Ignazio di Loyola scrive esercizi spirituali, ma Ignazio di Loyola è uno che frequenta filosofia e teologia alla Sorbona, e quando decide poi di trasferire questo suo sapere, queste sue conoscenze sul piano religioso e di fondare la Compagnia di Gesù. Quindi l'esercizio quotidiano, la meditazione, no? Ha a che fare con la cura di sé, e il tempo da dedicare all'osservazione di sé. Ecco, e poi naturalmente sulla meditazione, ovviamente c'è tutto il mondo orientale, no? I libri orientali, i libri dei Veda, tutta la tradizione di un certo mondo orientale ci dà una serie di indicazioni sull'importanza di questo stare con se stessi. Lì c'è proprio una storia complessa che diventa abito del vivere proprio. E l'altro elemento, l'altra analogia che gli antichi, su cui esistevano gli antichi per la cura di sé, era quella della parola, cioè il detto. Il detto, sia gli stoici, dicevano, sia Epitteto, sia che uno stoico, no, in epoca romana, no? Sia Marco Aurelio, che dobbiamo conservare dentro di noi i detti memorabili. Lucrezio li chiamava veridica dicta, cioè delle espressioni, delle frasi di una saggezza che riconosciamo come saggezza, perché al momento opportuno possiamo invocare quella frase, quel pensiero, quella sentenza, in modo che il nostro comportamento si ispiri a quella frase. C'è una sorta di manuale interiore, no? Piccolo manuale di saggezza codificata attorno ad alcuni detti. Leopardi scriverà un'operetta morale bellissima, Detti memorabili di Filippo Ottonieri, facendo di Filippo Ottonieri un personaggio che è nella, in Val di Lubiana, no, meglio a Lubiana, in Val di Vesto, gira tra la gente, tra quelli che conosce, intrattenendosi socraticamente, confabulando, chiacchierando e però insinuando ogni tanto delle pillole di saggezza, ma con molta ironia, con garbo, con un sorriso, cioè una sorta di saggio leggero, moderno, no? Che ha i suoi detti, i detti memorabili di Filippo Ottonieri. Leopardi, che era uno studioso della cura di Sergi Antichi, conosceva benissimo, appunto, Laura ricordava la traduzione di Epitteto, conosceva benissimo questa tradizione, e mette in scena le opere morali come faceva Leopardi, cioè il sapere e il pensiero poteva trasformarsi in narrazione, in affabulazione, trovare la leggerezza di una rappresentazione narrativa. Le opere morali sono un grande libro di pensiero, non sono un libro di letteratura soltanto, no? Non sono una prosa soltanto di intrattenimento. No, sono un libro di pensiero. E, ecco, quindi questi detti erano interessanti perché questi detti appartenevano a un mondo come il mondo greco e il mondo ellenistico che non aveva il libro, la religione del libro, per il comportamento. E noi apparteniamo a una cultura dove, segnatasi da quella greca, ma segnata anche dalle religioni del libro, no? La Bibbia. Ecco, però c'è da dire che anche in questa cultura del libro, dove c'è il libro, no, che deve comunicarti la conoscenza di te, i modi della conoscenza di te, anche in questa cultura del libro c'è un influsso greco ellenistico in alcuni libri della Bibbia, per esempio nel Coelet, no, i detti sapienziali, l'Ecclesiaste, no? Ma anche nel Cantico dei Cantici, e c'è un influsso dimostrato dagli esegeti biblici, un influsso molto forte che viene dall'Oriente, viene dalla cultura greco-alessandrina. E però anche nel Nuovo Testamento c'è questi detti arrivano nel Nuovo Testamento trasformati in una sorta di sapienza comunicata, per esempio la parabola di Gesù, ma le beatitudini, soprattutto le beatitudini. Le beatitudini nei Vangeli sono i detti, sono analoghe queste beatitudini ai detti degli antichi, degli stoici e della sapienza antica. Ecco, per dirvi che la cura di sé certamente è una storia complessa, lunga, che attraversa tutta la cultura. I Leopardi, per tornare a chiudere alla domanda iniziale di Anna, Leopardi nello Zibaldone certamente ha dato molto spazio a questa conoscenza di sé. Ci sono ben 600 frammenti che Leopardi ha raccolto negli indici e con i numerini sotto la voce Memoria della mia vita. Naturalmente altri frammenti sono raccolti sotto la voce Manuale di filosofia pratica, che appunto era la cura di sé, e altri sotto Trattato delle passioni, anche lì è un'indagine sui sentimenti. E dunque lo Zibaldone è veramente questo labirinto, no? Come lo chiamavano Leopardi, questo smisurato manoscritto dove troviamo l'esperienza della cura di sé affidata alla scrittura, come un giovane via via negli anni conduce, portandosi dietro questi quaderni anche nei suoi spostamenti. E queste Memorie della mia vita di Leopardi non sono autobiografia, no? Come sì, c'è qualche episodio ogni tanto, ma la mia vita vuol dire ricordare a me stesso qualcosa che mi appartiene, ma mi appartiene anche qualcosa, un sapere, una conoscenza, un autore letto, una cosa che ho visto, un incontro. qualcosa che mi è proprio, che sento come proprio e che deve far parte dell'abito mio interiore. Analogamente a quello che aveva fatto Montaigne con gli essai. Montaigne, all'apertura degli essai di questo grande libro, nell'avviso, dice, no? Nell'avviso al lettore, dice, nell'avvertimento, nella premessa, dice: «Se moi-même la matière de mon livre», no? Sono io stesso la materia del mio libro. Però non è che Montaigne si racconta delle ogni tanto cose, avvenimenti, vicende che l'hanno colpito, episodi a cui ha assistito, però sono grandi riflessioni su grandissimi argomenti, no? Che riguardano il pensare, la contemporaneità di Montaigne, riguardano non so, il capitolo dei cannibali, il mondo, il nuovo mondo, no? Come comportarsi davanti a quelli che sono chiamati selvaggi, no? E lì una riflessione, la prima grande riflessione sull'altro, sullo sguardo dell'altro, sulla nostra civiltà, no? Perché dovrebbe criticare il nostro sguardo su quella civiltà. Ecco, però Montaigne dice: «Se a me nella materia di motivi», cioè sono io in queste riflessioni, perché anche quando riflettiamo su quello che accade o quello che è intorno a noi, possiamo riflettere in un modo tale che la riflessione ci riconduca a noi, non narcisisticamente, ma ci riconduca a una conoscenza di noi.
Qualche minuto per una domanda, prego.
Volevo chiedere cos'è, ma se te che parla?
Se siete due.
Allora, scusi, volevo chiedere, tra le attività connesse alla cura del sé e le attività invece che riguardano poi il rapporto con gli altri, se lei, dove vede lei il limite fra queste due possibilità, queste due attività, affinché si possa parlare di vedere evitato l'isolamento in cui il soggetto può cadere?
Io vorrei sapere se al giorno d'oggi la cultura di sé nella generazione molto giovane della mia c'è la cultura di sé, perché mi sembra che non c'è rispetto della cultura degli altri, perché quando non si ha la cultura per se stesso, il rispetto di quello che viene, non si può avere e non si può insegnare, perché è inutile, a mio modo di vedere, scusate, io sono terza media e non so di più, volevo dirvi questo, che si potrebbe spiegare, perché le cose passate vanno via, si sentono, vanno via, invece si dovrebbe nella cultura istituzionale a scuola e invece insegnare la cultura di sé, e così c'è più rispetto anche per gli altri, perché vedo che le nuove generazioni non hanno rispetto per loro stessi. Scusate e grazie.
Sì, risponderò brevemente. Certo, è difficile trovare, secondo la prima domanda, l'equilibrio tra quello che possiamo chiamare solitudine, no? Una voce qui nel libro è proprio la voce solitudine, e il rapporto con l'altro. Però è importante tenere presente, secondo me, che se puoi essere soli, questo è un pensiero che guardiamo, se puoi essere soli quando si è con gli altri, ed è importante questa dialettica, no? Cioè non dimenticare se stessi, non esteriorizzarsi, no? Non perdersi nel rapporto con gli altri, ma tenere presenti anche gli altri quando si è con sé, cioè non opporre la solitudine come rapporto solitario con se stesso al rapporto con l'altro come luogo dell'incontro. Nell'incontro, nel rapporto con l'altro, è importante mettere in gioco il riconoscimento dell'altro. La riconoscenza dell'altro può venire nella mia identità, cioè può venire nel dialogo, no? nella reciprocità. È un equilibrio difficile, è l'equilibrio della relazione con l'altro, l'equilibrio dell'amore, l'equilibrio dell'amicizia, l'equilibrio del dialogo, insomma. E così nella solitudine, per fare la solitudine non ci separi dalla presenza dell'altro. La solitudine è anche il luogo dove l'altro è presente come ricordo, come memoria, come desiderio, come attesa, come parola che ha pronunciato, come assenza. Anche l'assenza dentro di sé può costituire una forte presenza. Noi spesso viviamo con le assenze, anzi siamo fatti tante volte di assenze, di persone che abbiamo conosciuto e che non ci sono più, che abbiamo incontrato e non abbiamo più rivisto, siamo fatti di quello che noi siamo stati e non siamo più, no? E che però resta dentro di noi, la nostra infanzia, la nostra adolescenza permane, la nostra giovinezza, no? Permane dentro di noi, anche se non la possediamo più visivamente e sensibilmente. E quindi noi siamo fatti di ciò che è assente. La letteratura mette in mostra tutto questo, la letteratura è la rappresentazione dell'assente, no? Prima Paola mi evocava questo irrevocabile, cioè la forza della letteratura, a mio parere, è proprio sta qui, il principio della letteratura, poter rendere presente ciò che non c'è, no? Contraddire questa qualità del tempo che è irreversibilità. Ecco, rispondo brevemente alla seconda domanda. Certo, sono d'accordo con lei, è importante che la conoscenza di sé e il rispetto di sé sia coltivato e ci sia questa educazione a saper stare con se stessi e a saper rispettare la propria storia, la propria identità anche, no? Potersi conoscere per poter poi riconoscere l'altro. Quindi è importante che anche nell'educazione, che anche oggi in un mondo in cui c'è spesso l'invadenza, no? Lo si ritrova più volte, del rumore, delle immagini esteriori che richiedono una passività, è importante che anche i giovani si abituino a una conoscenza di sé per poter poi riconoscere l'altro. E questo è dato dall'esercizio, è dato anche dall'esercizio del silenzio, dalla lettura, cioè da tutta una serie di pratiche che noi dovremmo tenere vive, no? In modo che anche i giovani, le nuove generazioni, abbiano queste pratiche, perché è importantissimo tenere un proprio tempo e un proprio spazio interiore in un mondo che chiede sempre di più un'adeguazione alle sensibilità, ai miti, ai modelli, alle mode, a qualcosa che viene definito altrove e che viene proposto per essere consumato, soltanto consumato, cioè la trasformazione del soggetto in spettatore o in cliente o in fruitore è una trasformazione pericolosa, perché il soggetto può consumare ma deve restare soggetto, no? Può vedere, ma può un'immagine, ma deve restare se stesso anche in questa zona, non deve essere il fruitore che si trasforma in un fruitore, no? Allora diventa passivo. Quindi è importante per i giovani quello che le diceva, che ci sia questa relazione tra il sé e l'altro.
Di questo suo bellissimo lezione, intervento, e dire a tutti voi che l'incontro di venerdì prossimo con il professor Guaitani, il grande racconto di Ulisse, è purtroppo rimandato per una malattia dell'autore. quindi ci vedremo per quello di successivo. Grazie e a presto.